Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdianhai, Di San Guangguan.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Mondusa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Attualità del mezzo radiofonico, comunicazione e sviluppo, scuola, le sanzioni dell'Unione Europea per il digitale terrestre. Ne parleremo oggi con l'onorevole Enrico Manca, presidente dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità. Ma se perdete qualche parola di quello che diciamo, niente paura, sul nostro sito è disponibile il file da scaricare in podcast. Basta visitarci all'indirizzo www.radiomagazine.net. Già che ci sono, rammento anche la nostra email, che è info@radiomagazine.net. E prima di iniziare apriamo con una breve rassegna di notizie.
Alcuni account di Twitter riconducibili a sostenitori dell'ISIS sono stati hackerati dopo la strage di Orlando. Nelle pagine violate il contenuto jihadista è stato sostituito dalla bandiera arcobaleno, da messaggi sul gay pride e anche da link a pornografia gay, lo riporta l'edizione europea di Newsweek. L'hacker sarebbe legato al collettivo Anonymous, il suo nome in codice Washula Ghost. In passato ha già violato altri account legati all'ISIS, l'ha fatto per le vittime di Orlando. L'uccisione di innocenti non è tollerabile. Voglio solo dire che non stiamo usando pornografia per offendere i musulmani, le nostre azioni sono dirette a estremisti jihadisti. Molti dei nostri attivisti sono musulmani e rispettiamo tutte le religioni che non uccidono vite innocenti, dice l'hacker al magazine. Sostenendo di aver violato più di 200 account Twitter appartenenti a sostenitori ISIS, alcuni di questi nel frattempo sono stati chiusi, Twitter ha affermato di aver chiuso, dal 2015, più di 125.000 profili che promuovevano l'estremismo. Alcuni account di Twitter riconducibili a sostenitori dell'ISIS sono stati hackerati dopo la strage di Orlando. Nelle pagine violate il contenuto jihadista è stato sostituito dalla bandiera arcobaleno, da messaggi sul gay pride e anche da link a pornografia gay, lo riporta l'edizione europea di Newsweek. L'hacker sarebbe legato al collettivo Anonymous, il suo nome in codice Washula Ghost. In passato ha già violato altri account legati all'ISIS. Twitter ha affermato di aver chiuso, dal 2015, più di 125.000 profili che promuovevano l'estremismo. Il corposo investimento nel marketing per conquistare i mercati occidentali, con una presentazione in grande stile a Londra il 6 aprile scorso, ha ripagato Huawei, che ha annunciato vendite senza precedenti. La compagnia cinese ha reso noto di aver venduto a livello globale 2,6 milioni dei suoi smartphone di fascia alta, il P9 e il P9 Plus, nelle prime 6 settimane di commercializzazione. La domanda, si legge in una nota della società, si è mostrata robusta sia in Cina, sia all'estero e soprattutto in Europa. Fuori dal mercato domestico gli acquisti dei due smartphone hanno raggiunto volumi di oltre il doppio, più 130%, rispetto a quelli del modello precedente, il P8. In Francia le vendite di P9 sono state più alte di quelle del P8 del 1000%, in Finlandia e Polonia del 400%, in Gran Bretagna del 300%. I P9, caratterizzati dalle due fotocamere posteriori realizzate in collaborazione con la tedesca Leica, hanno contribuito a consolidare il terzo posto di Huawei nel mercato mondiale degli smartphone. Davanti all'azienda cinese ci sono Samsung e Apple, le cui performance di vendita al debutto viaggiano su livelli decisamente più alti. Nel primo mese Samsung ha venduto 9 milioni di Galaxy S7 e S7 Edge, mentre Apple ha commercializzato 13 milioni di iPhone 6S e 6S Plus nel primo weekend. Real Life debutterà a fine mese, specializzato su mondo tech Snapchat. L'app del fantasmino è il suo logo, nata per i messaggi usa e getta, tanto amata dai teenager. Punta sempre di più sulle news e ora si lancia anche Cam Editore. La compagnia californiana ha fondato un suo magazine online incentrato sul mondo della tecnologia. Si chiama Real Life e debutterà il 27 giugno. L'annuncio sullo stesso sito realifemag.com da parte di Nathan Jurgensen, che del magazine sarà il direttore. Real Life sarà focalizzato non tanto su recensioni di prodotti e ultimi gadget, ma su storie di vita quotidiana dove la tecnologia ha un ruolo importante, coprendo temi che spaziano dalla privacy alle relazioni umane. L'iniziativa riprende un tentativo di creare contenuti originali che Snapchat aveva già fatto con un suo canale di news poi chiuso nella sezione Discover della sua app, dove trovano spazio notizie e video di selezionati media. Dalla CNN a National Geographic, l'informazione sta diventando un terreno sempre più importante per i social network. Secondo una recente indagine dell'Istituto Reuters di studi sul giornalismo, proprio i social hanno superato per la prima volta la TV come fonte di notizie per i più giovani. Vola il mercato dei dispositivi indossabili e trainato da braccialetti per il fitness e smartwatch, e quest'anno supererà la soglia di 100 milioni di consegne nel mondo, mettendo a segno una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno, più 29%. Le stime sono della società di ricerca IDC, che evidenzia un altro trend: nei prossimi 4 anni a vivacizzare il mercato non sarà solo la tecnologia da indossare al polso, ma sempre di più anche l'abbigliamento tech. Gli analisti stimano che nel suo complesso il mercato registrerà un tasso di crescita annuale composto CAGR del 20,3% con 213,6 milioni di unità consegnate nel 2020, più del doppio di quelle previste quest'anno. La categoria degli orologi smart, grazie alla popolarità di modelli come l'Apple Watch o il Moto 360, nel 2016 rappresenterà il 41% del mercato, ma nel 2020 arriverà al 52%. Il futuro, secondo gli analisti, è di modelli di smartwatch meno sofisticati che però come must dovranno integrare funzioni fitness di base come il monitoraggio dell'attività fisica o del sonno. I braccialetti smart, che ora vanno per la maggiore quest'anno, saranno il 50% delle consegne, nel 2020 caleranno a quota 29% proprio per il prevalere di modelli di basi watch rivali. Due i fattori che saranno cruciali per il settore: la connettività cellulare, che rende autonomi gli orologi smart dai telefoni e le applicazioni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il presidente dell'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, il presidente onorevole Enrico Manca. Pronto, mi sente?
Sì, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, presidente Manca, con lei vorremmo parlare dell'attualità del mezzo radiofonico. I dati Auditel pubblicati di recente evidenziano l'aumento dell'ascolto della radio in Italia. Solo per la RAI si parla di oltre 6 milioni e mezzo di ascoltatori. Dopo la radiolina transistor, i cellulari, che fra le loro applicazioni propongono la radio e sono il boom più importante al rilancio della radio dagli anni 60. Poi si parla di radio diretta da satellite e col sistema applicato per i navigatori satellitari finalmente potremmo avere l'isofrequenza. Poi si parla di web radio, di podcast, l'Apple che dopo l'iPod ha varato anche l'iPhone. Ecco, presidente Manca, che futuro vede per la radio, considerando che in questo periodo si parla tantissimo di un servizio pubblico che riprenda coscienza del suo ruolo e identità e che non si confonda con altre iniziative radiofoniche?
Sì, ma vede, secondo me non deve meravigliare, i dati Auditel sono molto interessanti. Ma non deve meravigliare, perché il mezzo radiofonico è fortemente attuale, anche perché la vitalità della radio ha direttamente a che fare proprio con lo sviluppo della convergenza e con lo sviluppo di forme di consumo di mobilità con il più ampio proprio panorama che ormai ci forniscono le strumentazioni tecnologiche della convergenza. Cioè, la radio è un mezzo molto flessibile, si presta a essere usato nelle situazioni in cui ciascuno di noi svolge più operazioni contemporaneamente, mentre guida la macchina, mentre legge, mentre studia, mentre lavora, mentre naviga sul web. Insomma, la forza proprio prorompente della radio sta in questa sua, come dire, chiamiamolo, in questa sua discrezione. Non è uno strumento invasivo, è, come dire, una linea di fondo della nostra quotidianità. E aggiungo che poi con lo sviluppo di forme di archiviazione, di trasporto di programmi radiofonici, come appunto lei lo ha richiamato, il podcasting, la radio come dire, cioè, aggiunge a una sua caratteristica di ubiquità anche quella, cioè la possibilità del, come dire, come gli inglesi direbbero, del time shifting, cioè permette all'utente di ascoltarne i contenuti dove vuole e quando vuole, insomma, no? E questo effettivamente è quello che fa della radio uno strumento molto attuale. Naturalmente più complicato è il discorso che lei ha fatto sulla radio digitale, che ha sicuramente grandi potenzialità, ma ci sono ancora grandi difficoltà. Parlo, mi riferisco in particolare all'uso delle frequenze, delle difficoltà legate a una transizione in cui dovranno essere rinnovati tutti i ricevitori. Per questa transizione sinceramente prevedo tempi anche lunghi, necessiterà un ampio accordo fra operatori e fra questi costruttori di apparecchi di ricezione, ci vuole anche qua una forte volontà politica e istituzionale. E sicuramente l'isofrequenza satellitare o DAB rappresenterebbe una grande novità. Insomma, bisogna lavorare per questo.
Ecco, in questo periodo si parla, no, soprattutto di c'è una certa confusione fra il servizio pubblico e le private, no?
Beh sì, naturalmente il servizio pubblico ha un ruolo di apripista, un ruolo decisivo da questo punto di vista. La radio può trovare, particolarmente la radio del servizio pubblico, notevoli sinergie con il web, e per la prima volta è possibile separare i contenuti radiofonici da una distribuzione legata meramente alle onde radio. Penso che qua il discorso di fondo sia quello di fare dei contenuti, una produzione di contenuti tipica del servizio pubblico, di informazioni culturali, ma anche di intrattenimento e di svago, che sin dal loro concepimento siano pensati come contenuti multipiattaforma, no?
Ecco, su questo aspetto dei contenuti mi trovo perfettamente d'accordo con lei, Presidente, ma passiamo all'altro argomento di oggi. Alla fine dello scorso mese di ottobre, Roma è stato teatro del primo congresso mondiale comunicazione e sviluppo organizzato dalla FAO e dalla Banca Mondiale, temi cari alla FAO, quello dello sviluppo sostenibile, un convegno raggruppato per quattro importanti aree tematiche, quale salute, governance e integrazione, iniziative per lo sviluppo sostenibile e settori emergenti, e poi in associazione a questo mostre, dibattiti e workshop. Ecco, in questo ambito è apparso rilevante il ruolo dei comunicatori per un ponte ideale fra politici e cittadini, dove il cittadino può comprendere finalmente se il governo lo rappresenta o meno. Ecco, Presidente Manca, in che modo secondo lei la comunicazione può aiutare lo sviluppo?
Sì, ma vede, sicuramente, diciamo così, è un punto decisivo quello della comunicazione dello sviluppo, ma anche quello della comunicazione e il rapporto con i cittadini. Allora qua in qualche misura emergono due problemi: uno per quello che riguarda comunicazione e il rapporto con i cittadini e il rapporto dei cittadini con le istituzioni, un ruolo decisivo deve assolvere il servizio pubblico. Credo che siano maturate le condizioni per una profonda revisione del servizio pubblico e in pari tempo però per una salvaguardia del servizio pubblico, perché penso che debba avere proprio in questo rapporto del pluralismo democratico e quindi anche del rapporto con i cittadini un ruolo decisivo. Ora sono uscite da qualche giorno le linee guida del progetto di riforma del servizio pubblico del ministro Gentiloni, io devo dire che l'ho accolto con molto favore, perché ritrovo in essa molte delle posizioni che l'ISIM ed io stesso abbiamo sostenuto nel corso di questi anni, quindi quello della separazione, diciamo, tra indirizzo strategico e gestione, di qua la scelta di dar vita ad una fondazione. E poi credo che ci sia anche il problema della governance. Sono convinto che il rapporto, diciamo, va allentato, il rapporto tra il sistema dei partiti e il servizio pubblico, proprio per rendere più agevole il ruolo di comunicazione del servizio pubblico con i cittadini, e in questo senso, pur esaltando il ruolo del Parlamento, sono convinto che il Parlamento non debba più essere il solo collegio elettorale, diciamo, attraverso cui si crea la governance del servizio pubblico.
Ecco, ma questo è un tema che riguarda prettamente paesi del terzo mondo, o può riguardare ancora noi, no? Italiani, cioè, evidentemente,
diciamo, questo è per questa parte un tema che riguarda l'Europa e i paesi avanzati, la riforma del servizio pubblico, come è avvenuta per esempio in Francia o come è avvenuta in Inghilterra e come mi auguro avvenga in Italia. Diverso è il rapporto comunicazione e sviluppo, che riguarda sicuramente i paesi in via di sviluppo. Bene, qua c'è un punto decisivo, cioè noi sappiamo che dalle statistiche che gli investimenti in nuove tecnologie rappresentano un potente vettore per lo sviluppo economico e per la crescita del prodotto interno lordo. Però naturalmente questo sviluppo che non avviene senza contraccolpi e rischia di generare anche delle fratture tra paesi ricchi e paesi poveri, ma anche dentro i paesi ricchi di determinare una frattura, il famoso problema del digital divide, come si dice, termine con cui si intende la nuova divisione fra chi ha i mezzi economici, demografici, appunto, e culturali per accedere all'universo multimediale, alle nuove tecnologie, e di chi questi mezzi non dispone. Beh, credo che da questo punto di vista compito proprio della parte pubblica sia quello di sviluppare una forte campagna in grado di fronteggiare, attraverso un'alfabetizzazione multimediale, affrontare questo tema e evitare che si determini o quantomeno che si allarghi questa frattura. Insomma, non a caso io per esempio non parlo più della radio televisione, ma parlo di una radio televisione multimediale, perché il servizio pubblico deve ormai essere un servizio multimediale e quindi in grado anche di fronteggiare questo aspetto del digital divide.
Ecco, più che altro diciamo che la comunicazione negli anni addietro ha aiutato moltissimo l'Italia a diventare un paese industrializzato, questo senz'altro, no?
Beh, non c'è dubbio, insomma, diciamo che dopo la liberazione in gran parte il linguaggio degli italiani è stato unificato proprio dalla televisione, insomma, no? E quindi diciamo che il ruolo di coesione sociale, ed è per questo che è indispensabile un servizio pubblico, naturalmente un servizio misto, un sistema misto in cui ci sia pubblico e privato che competono ma su piani diversi.
Ecco, Presidente Manca, io direi di un attimo di fare una pausa e poi riprendiamo il nostro discorso. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, con l'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità. Abbiamo in linea il presidente, onorevole Enrico Manca. Ecco, con lei, presidente, abbiamo fatto un discorso molto interessante a proposito di comunicazione e sviluppo, di attualità del mezzo radiofonico. Diciamo che ultimamente si parla sempre più di sovente dell'impiego della multimedialità a scuola. Prima si era parlato di giornali a scuola, finalmente qualcuno ha pensato alla radio a scuola, e cito a proposito un progetto che prevede l'apprendimento della lingua inglese attraverso l'ascolto delle radio straniere. Ecco, dall'alto della sua esperienza, Presidente Manca, come articolerebbe una sessione di studio con la radio in classe?
Ma vede, sono stati fatti notevoli investimenti per dotare le scuole di apparecchiature multimediali, di computer, di accessi a internet in banda larga. Mi pare però che sul versante in cui siamo ancora in grande ritardo è proprio quello, come dire, dei contenuti, e le nuove tecnologie dovrebbero essere impiegate proprio per favorire l'apprendimento di tutte le materie, e quindi per studiare la storia, le materie tecniche, scientifiche, le lingue. In questo senso effettivamente penso che una linea, diciamo, di educational potrebbe integrare mezzi di trasmissione diffusivi, strumenti offline come il CD-ROM e il DVD, l'ambiente internet che permetta di preparare gli studenti sulle proprie materie utilizzando le nuove tecnologie, e quindi alfabetizzando gli studenti all'uso delle tecnologie per il loro studio. Certo, bisogna aggiornare metodi di insegnamento. Non ha senso una formazione basata esclusivamente, per esempio, sullo studio individuale, su un testo lineare scritto, quando la vita dei cittadini è messa di fronte ad una pluralità di supporti e di strumenti di comunicazione che vanno dall'audiovisivo all'ipertesto, dalla collaborazione in rete al blog. Beh, una lezione o un corso, diciamo, dovrebbe avere questa articolazione multiforme, e penso che questo determinerebbe un forte salto di qualità nella formazione nella scuola italiana.
Ecco, l'attività dell'ISIM che lei presiede è molto vasta, convegni, dibattiti tutto l'anno, credo che uno a breve sarà in collaborazione con il FUB riguardo l'inquinamento da onde elettromagnetiche, sarà molto interessante da seguire quello. Poi ci sono ovviamente collaborazioni con ministeri ed altri organismi. Ecco, potrebbe darci due battute sulle recenti sanzioni dell'Unione Europea agli incentivi italiani per il digitale terrestre, Presidente, e poi chiudere con quelli che saranno gli eventi, i prossimi eventi ISIM per i prossimi mesi?
Sì, ma vede, sulla questione dei decoder, a mia opinione, l'ho espressa a suo tempo, la confermo oggi, anche al di là poi del dato strettamente giuridico dell'intervento dell'Unione Europea. La verità è che quegli stessi contributi, anziché essere spesi per incentivare la domanda, gli utenti, cioè a dotarsi di decoder, avrebbero potuto essere meglio spesi per finanziare la produzione di nuovi contenuti digitali ed interattivi per la TV gratuita e in chiaro, perché è vero che i contributi per i decoder hanno permesso ad oltre 4 milioni di italiani di acquistare un set-top box, ma è anche vero che se lei va sul digitale terrestre trova sostanzialmente gli stessi contenuti dell'analogico. Ma allora a questo punto l'utente dice: ma io perché devo...
Ecco, ma Presidente Manca, mi sembra che l'Unione Europea ultimamente stia usando un po' la mano pesante, no? Sanzioni per il digitale terrestre, sanzioni in passato alla Microsoft, sanzioni più di recente a compagnie europee e giapponesi per la realizzazione di impianti di trasformazione da bassa ad alta tensione. Ecco, insomma, sanzioni salatissime. Come interpretare il ruolo dell'Unione Europea, Presidente?
Beh, naturalmente, da questo punto di vista l'Unione Europea, come dire, assolve al suo compito, insomma, no? Che è quello di determinare una situazione distributiva diversa, e che quindi poi faccia puntare proprio sull'elemento innovativo del digitale. Ma l'elemento bisogna sempre mettersi in conto che le tecnologie sono, come dire, degli strumenti essenziali, sono delle articolazioni di un corpo, ma se questo corpo non ha l'intelligenza, non c'ha l'anima, è un corpo come dire, privo di vita, e quindi in questo senso i contenuti assumono un ruolo assolutamente decisivo. Quindi ogni spesa produttiva va fatta in quella direzione, prima ancora che nella dotazione strettamente dello strumento tecnologico.
Ecco, allora Presidente, due parole sui prossimi eventi, le prossime conferenze, tavolo rotonde che sono spesso ospiti da voi lì a Roma.
Sì, beh, abbiamo molte iniziative in cantiere adesso. Intanto una l'abbiamo, appunto l'ha ricordata lei, quella sulle onde elettromagnetiche, poi abbiamo un altro evento sull'alta definizione, e poi invece faremo tra qualche settimana, in questo mese di febbraio, un grande evento diciamo comunicativo attorno proprio alle linee di riforma del servizio pubblico, impegnando su questo anche gli uomini della televisione, sia i grandi giornalisti della televisione, sia gli uomini di spettacolo, sia gli studiosi mass-mediologi, e in cui affronteremo appunto questo tema decisivo della riforma del servizio pubblico. Questo solo per citare alcune delle cose, poi avremo il seguito del seminario che recentemente abbiamo fatto di grandissimo rilievo sul futuro delle telecomunicazioni italiane, che si articolerà e si svilupperà in una serie di workshop specifici, che va dal problema delle nuove reti NGN al problema della rete unica, e poi sempre tornando al problema dei contenuti.
Onorevole Enrico Manca, presidente dell'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, grazie presidente per essere stato con noi in trasmissione, e speriamo di riaverla di nuovo nostro ospite.
Va benissimo, grazie a voi e buon lavoro.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.